sento, grazie.
Benissimo, allora abbiamo sentito Murat Çınar in precedenza, a cui abbiamo chiesto un po' un quadro generale di quello che sta avvenendo in Siria in queste ore. Lo stesso facciamo con te, ovviamente con l'attenzione tutta focalizzata sul, almeno per quanto riguarda questa telefonata, sul Rojava e su quello che attende il popolo curdo, o che potrebbe attendere il popolo curdo sia in Siria sia ovviamente dall'altra parte della frontiera in Turchia.
Sì, diciamo che quando Hayat al-Sham, insomma l'organizzazione che gestisce Idlib, ha iniziato l'offensiva sulla regione di Aleppo, le KPD, le forze della Siria democratica e dell'amministrazione autonoma della Siria del nord-est, cioè realmente il Rojava, diciamo, si sono preoccupate giustamente della mobilitazione dell'esercito nazionale siriano, principalmente, che sarebbe quella struttura ombrello di milizie che la Turchia ha messo insieme per le operazioni di invasione ad Afrin, a Serekaniye, insomma le invasioni del 2018-2019, e questa purtroppo si è rivelata una paura fondata, nel senso che appena Aleppo è caduta, l'SNA fondamentalmente, mentre Hayat al-Sham si dirigeva a sud e quindi verso Hama, diciamo, continuando la spinta contro il regime e limitandosi, diciamo, ad accerchiare i due quartieri curdi ad Aleppo. Ad Aleppo ci sono due quartieri, Sheikh Maksud e Shrafie, che sono parte dell'amministrazione autonoma, seppure prima fossero accerchiati dal regime di Damasco, con cui comunque si era trovato molto faticosamente e con nel corso degli anni diverse escalation, scontri, assedi veri e propri, si era trovato una sorta di convivenza, diciamo, per cui le forze del regime non entravano nei quartieri e lasciavano appunto faticosamente entrare rifornimenti, viveri e viaggiando per la popolazione civile. Adesso questi due quartieri sono stati accerchiati da Hayat al-Sham, che ha tentato l'ingresso più volte però senza lanciare una vera e propria offensiva fino adesso, è stato respinto e ha deciso di continuare verso sud. Invece l'SNA ha dichiarato l'altro ieri una mobilitazione generale contro proprio le KPD, contro le forze della Siria democratica, e hanno iniziato ieri mattina, fondamentalmente l'altro ieri notte, ieri mattina, diciamo, una grossa operazione, una grossa offensiva sul Tal Rifat e la regione di Sheba, che è un enclave, diciamo, dell'amministrazione autonoma, che fino dal 2018 era schiacciata tra il regime di Damasco a sud e appunto le forze dell'SNA a nord, perché è un'area che sta proprio a sud di Afrin ed è l'area in cui avevano trovato rifugio tutti i civili, i profughi sfuggiti da Afrin durante la caduta della città nel 2018. E questo fazzoletto di terra, perché parliamo veramente di pochi chilometri, parliamo della città di Tal Rifat e le sue campagne fondamentalmente, in cui si trovavano però numerosi campi profughi, era di importanza fondamentale per l'amministrazione autonoma, perché appunto, diciamo, che era tutto ciò che rimaneva della regione di Afrin nelle mani dell'amministrazione autonoma, e era anche un po' la speranza dei suoi cittadini, dei cittadini di Afrin, di tornare in città. La regione è stata invasa, su tre fronti, perché le truppe del regime di Bashar al-Assad, che schiacciavano Tal Rifat da sud, si sono ritirate, come hanno fatto ad Aleppo, come hanno fatto in tutte le sue campagne, si sono ritirate praticamente fino ad Hama, lasciando campo libero all'esercito siriano, l'esercito nazionale siriano controllato dalla Turchia, per accerchiare appunto da rifatto da tre lati, e la resistenza che seppur c'è stata, perché quel fazzoletto è difeso dalle le forze di liberazione di Afrin, c'è stata la resistenza, però le forze siriane democratiche e l'amministrazione autonoma hanno preso la decisione di aprire un corridoio umanitario per far defluire i civili, per evacuare i civili dai campi e della città di Tarrifat verso Tabqa, verso Raqqa, insomma verso le aree sotto controllo dell'amministrazione autonoma. E purtroppo si è consumata abbastanza una tragedia umanitaria già durante l'evacuazione, perché l'SNA ha spezzato il corridoio e ci sono diversi rapporti, ancora bisognerà comprendere il bilancio delle vittime civili, ma ci sono diversi rapporti di miliziani dell'SNA che sono riusciti a raggiungere le colonne di rifugiati e che hanno rapito o ucciso diverse persone. E al momento ci sono ancora rifugiati in colonna che stanno uscendo dalla città, e a Tabqa sono arrivate circa 100.000 persone già nei primi gruppi, diciamo, che sono riusciti a raggiungerla, e l'amministrazione autonoma si aspetta almeno 200.000 rifugiati in arrivo nei prossimi giorni, il che insomma è uno sforzo considerevole per accoglienza e per la sistemazione insomma di tutte queste persone. E tant'è che la Mezzaluna Rossa curda ha lanciato una raccolta fondi d'emergenza per cercare insomma di un po' tamponare all'emergenza umanitaria. E diciamo che al momento la situazione è questa: Tarrifat è stata completamente occupata, sia le forze della Siria Democratica che le forze di liberazione di Afrin in particolare continuano a fare operazioni in quell'area. E l'SNA si è rivolto su Minbij, che era la seconda mira più grande anche nelle minacce banalmente di Erdogan degli ultimi anni, e ieri notte il consiglio militare di Minbij ha respinto dei diversi attacchi su tutta la linea. Ad Ashrafieh e Sheikh Maksud, insomma i quartieri di Aleppo, Hayater al-Sham ha lanciato un appello, se così possiamo chiamarlo, un ultimatum ai civili e alle forze curde di evacuare la città, le quali però hanno risposto che questa non è un'opzione e che a tutti i costi rimarranno e difenderanno i loro quartieri, e che da una parte è molto preoccupante, insomma, perché entrambi i quartieri sono completamente accerchiati, e sebbene Hayater al-Sham insomma abbia tentato nell'ultimo periodo di fare una sorta di rebranding, no? Ha cercato di ripulire la propria immagine e di sembrare più più affidabile, più aperta alla convivenza con le minoranze. Questa è tutta un'operazione di rebranding, è tutta un'operazione semplicemente di facciata per riuscire a guadagnare una legittimità internazionale, quando sappiamo benissimo tutti che il loro leader Jolani non è altro che l'inviato in Siria di al-Baghdadi ai tempi in cui lo Stato Islamico si chiamava solo Stato Islamico dell'Iraq, che è uscito dall'ISIS per entrare in Al-Qaeda e che è uscito da Al-Qaeda per poter mantenere il controllo totale sull'organizzazione. Per cui parliamo di un'organizzazione jihadista, un'organizzazione formata per la stragrande maggioranza da foreign fighters che vengono dall'Asia centrale, che vengono dal Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, dalla Turchia, che vengono da diversi paesi del Nord Africa. È un'organizzazione in cui hanno trovato rifugio miliziani e quadri di alto livello dello Stato Islamico dopo la caduta di Baghouz nel 2019, di Tere Zohr. Per cui anche questa, diciamo, è una cosa abbastanza fondamentale da notare, nel senso che nel momento in cui c'è chi parla di offensiva ribelle su Aleppo, come se fossimo ancora nel 2012-2013, significa che insomma qualcuno non è stato attento evidentemente agli sviluppi e a cosa è successo negli ultimi più di 10 anni ormai. Purtroppo non ci sono forze ribelli negli attacchi al Sham, ci sono forze jihadisti e ci sono foreign fighters, per cui il fatto che accerchino due quartieri curdi che hanno deciso di resistere ci riporta purtroppo a tempi molto più brutti della guerra civile siriana, che pensavamo, speravamo fossero finiti, come l'assedio di Kobane, come l'assedio appunto di Sheikh Maksud Ashrafieh nel primo assedio di Aleppo, come l'assedio di Reganie e via dicendo.
Tiziano, questo per quanto riguarda diciamo la situazione sul campo. Per quanto riguarda invece qui dalle nostre parti, in Italia e in Europa, si sta pensando a cosa per quanto riguarda le mobilitazioni e la solidarietà nei confronti del popolo curdo e non solo?
Allora, diciamo che sull'onda, sull'emergenza, le strutture del movimento curdo, la comunità curda in Europa hanno lanciato delle mobilitazioni in Europa, per ora soprattutto diciamo nelle città e nei paesi in cui c'è una forte comunità curda. Per quanto riguarda l'Italia, stiamo valutando un attimo la situazione per capire come poter insomma rispondere, nel senso come poter mobilitare e in che modo mobilitarci, in che modo nei prossimi giorni. Come ufficio informazioni del Kurdistan intanto abbiamo inviato un comunicato stampa in cui chiediamo, diciamo, raccontiamo un po' la situazione e chiediamo ai nostri amici, fondamentalmente, poi cioè alla società civile italiana, ma soprattutto ai movimenti, ai gruppi politici, a tutti quelli che sappiamo essere vicini al popolo curdo e alla causa della rivoluzione del Rojava, chiediamo di tenere alta l'attenzione sulla questione e prepararsi nel prossimo periodo, insomma, a essere attivi, a fare solidarietà attiva, a partecipare alle mobilitazioni e via dicendo. Sicuramente nel prossimo periodo lanceremo qualcosa.
Benissimo, Tiziano, ti ringraziamo. Chiaramente diciamo l'invito a farci sapere il più presto, il prima possibile, quali saranno le iniziative messe in campo. Nel frattempo un abbraccio, un saluto e buon lavoro, e risentirci prestissimo allora.